In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedrete il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. E questa l'ultima domenica che leggiamo parte del capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni. In realtà il quarto evangelista sta accompagnando il nostro cammino da molto tempo. Nelle ultime domeniche abbiamo ascoltato prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci e successivamente ci siamo messi in docile ascolto della grande catechesi che l'Evangelista ci presenta sull'Eucaristia, mettendo sulle labbra di Gesù questo straordinario insegnamento che in un certo senso colma la lacuna dell'ultima cena. Infatti Giovanni non ci trasmette l'istituzione dell'Eucaristia, ma lì dove gli altri evangelisti ci parlano del corpo donato, del sangue versato attraverso il pane e il vino consegnato da Cristo ai suoi discepoli nella sera del tradimento, l'evangelista ci dona un brano altrettanto meraviglioso, che poi il risvolto esistenziale dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi, quasi a dire che la celebrazione dell'Eucaristia diventa vera, autentica, incisiva nella nostra vita quando nella forza dello Spirito che il pane e il vino ci donano noi riusciamo a fare dono della nostra esistenza agli altri lavando i loro piedi. Così infatti ci dice Gesù: «Voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovrete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi». Giovanni ci fa comprendere in tal modo che la lavanda dei piedi è il segno della nostra appartenenza a Cristo e la celebrazione dell'Eucaristia diventa autentica quando noi ci mettiamo al servizio dei nostri fratelli, così come Gesù che sta in mezzo a noi come colui che serve. Il capitolo sesto oggi viene concluso nella lettura liturgica e ci dà la possibilità di fare sintesi del cammino che Dio vuole fare con tutti quanti noi. Le domande che l'Evangelista ci pone diventano sempre più forti, incisive, importanti, per alcuni aspetti gravi, dal momento che non è semplice riuscire a rispondere con la stessa esuberanza di Pietro a quel Gesù che sembra chiamarci ad un atto di responsabilità e di scelta, perché la parola del Vangelo possa non soltanto trasformare il nostro cuore e la nostra vita, ma portarci ad essere sale della terra e luce del mondo. Avviene, lo abbiamo ascoltato, quello che capita spesso nella nostra vita. I giudei hanno ascoltato l'insegnamento di Gesù: alquanto strana è la sua parola, chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non dimora in me e non ha la vita eterna. I giudei si chiedono come possa Gesù dare la sua carne da mangiare, il suo sangue da bere, dinanzi a questo discorso che richiede la fede, perché ci insegna San Tommaso, non i sensi, ma la fede, provano la realtà, la verità, la presenza di Cristo nell'Eucaristia, dinanzi a questo discorso i giudei iniziano a dire: ma questa parola è dura. Se la vogliamo tradurre un poco per noi, possiamo anche dire: ma a me, chi me lo fa fare? Non lo diciamo tutti quanti noi? Oppure: ma io non ho la forza. Questo dicono i giudei a Gesù. Perché quando il Signore ci dice: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua ogni giorno, noi iniziamo un po' a vacillare. O quando il Signore ci dice: a chi ti percuote la guancia, porgi anche l'altra, ci vengono i crampi allo stomaco. Oppure quando il Signore ci dice: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, noi non ci chiediamo forza: ma chi me lo fa fare? E ci rendiamo quindi conto che i giudei non hanno tutti i torti. Anche noi ci troviamo nella loro situazione. Tante volte sentiamo grave la parola del Vangelo, ci sentiamo stretti dalla morsa di Cristo e molto spesso gettiamo la spugna e facciamo un poco a Dio e un poco a noi. Tanto, ma si può fare. Questo più o meno è l'equilibrio che c'è nella nostra vita. Un poco a me e un poco al Signore, tanto poi il Signore è buono, ci perdona. Sono queste le storielle che ci raccontiamo per sbarcare il lunario e per essere in quel continuo equilibrio che ci porta a non essere cristiani fino in fondo, ma a non essere neanche egoisti fino in fondo. Dimentichiamo così quello che il Signore ci dice nel libro dell'Apocalisse, quando rimprovera ad una chiesa di non essere né freddo e né caldo. E il Signore dice: proprio perché tu non sei né freddo e né caldo, io ti ripudio, ti allontano da me, non ti voglio vedere. Ora, carissimi fratelli e sorelle, la liturgia di oggi ci porta ad operare una scelta. Noi dobbiamo scegliere se stare dalla parte di Gesù o stare contro Gesù. Ma io non ce la faccio, questo dicono i giudei, io non ce la faccio, questo discorso è duro. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato questo meraviglioso brano, letto solitamente quando si celebrano i matrimoni: siate gli uni gli altri sottomessi nella legge del Signore. Il marito ami la propria moglie come Cristo ama la Chiesa, la moglie sia sottomessa al proprio marito. Qualche anno fa stavano due miei amici che volevano sposarsi, allora ci incontriamo. Io avevo dato loro come compito di leggere tutte le letture del rito del matrimonio. Quando ci incontriamo, lei mi fa: leggiamo tutte le letture, ma questa no. Ma perché questa no? Perché è ingiusta. Come è ingiusta? Perché dice che la moglie deve essere sottomessa al marito, ma il marito non deve essere sottomessa alla moglie. Le cose non stanno proprio così. Non è che l'autore della lettera agli Efesini era contrario alle donne, tutt'altro. Sia perché all'inizio dice: siate gli uni gli altri sottomessi nella legge del Signore. Ciò significa che tutti dobbiamo essere sottomessi nell'amore e nel dono. Ma sia anche perché, dal momento che lui introduce il paragone, il rapporto tra Cristo e la Chiesa, può dire che la Chiesa è soggetta a Cristo, ma non può dire che Cristo è soggetto alla Chiesa. Per questo non parla della sottomissione della donna all'uomo, ma lo sottintende quando parla dell'amore. L'amore porta ciascuno di noi, in un certo senso, alla sottomissione, all'umiltà, alla scelta dell'abnegazione e del servizio. Dinanzi a questa parola tanti dicono: ma chi me lo fa fare? Non mi nascondo che per me celebrare il sacramento del matrimonio è sempre un dramma. Tutti sorridono, tutti ben vestiti. Ma io mi chiedo: questi sposi fino a che punto sono consapevoli di quello che stanno celebrando? Perché la maggior parte dei giovani che si accostano al sacramento del matrimonio, in cuor loro già hanno deciso
che se ci sono imbrogli e ci sono problemi, cambiano. E questo rende invalido il matrimonio, perché già dicono all'inizio: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di fare un figlio in più? Chi me lo fa fare di sopportare a questa persona che ho vicino? Io non la conosco fino in fondo, ma se diventa troppo ingombrante e pesante nella mia vita, chiamo la nettezza urbana e lo metto nei rifiuti ingombranti. Chi me lo fa fare? Carissimi fratelli e sorelle, c'è una sola motivazione per seguire Gesù, per seguirlo nella via del matrimonio, per seguirlo anche nella vita religiosa, nella vita consacrata, nella vita sacerdotale. Perché tanti, quando vengono in questo santuario, dicono: Padre, beati a voi che non tenete i nostri problemi. Ma voi manco conoscete i miei problemi, o no? Allora, anche la vita sacerdotale, la vita religiosa ha le proprie difficoltà e tanti gettano la spugna. Allora la domanda è sempre la stessa: questo discorso è duro, questa parola è dura, chi può ascoltarla? I discepoli, sentendo che era più facile che un cammello passasse per la cruna di un agro che un ricco nel regno dei cieli, si guardano e dice: allora qua chi può salvarsi? O quando parla dell'indissolubilità del matrimonio, della continenza per il regno dei cieli, della non opportunità del divorzio, i discepoli si guardano e dicono: ma se questa è la condizione dell'uomo, allora non conviene sposarsi. E Gesù risponde a loro così come risponde a noi: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile a Dio. Carissimi fratelli e sorelle, la durezza della parola di Gesù, la grazia del suo insegnamento, ci portano ad essere adulti, ad essere maturi, a diventare responsabili, a non fare sempre la parte dei bambini. Questo è quello che Gesù ci sta dicendo. Ma Lui non ci abbandona, Lui non ci lascia soli. Non è che ci dà la croce e poi dice: portala tu. No, no, non è questo. E nel brano del Vangelo è molto chiaro questo passaggio, perché il Signore qui dice: è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le mie parole sono spirito e vita. Cerchiamo di tradurre questa espressione di Gesù. La carne, cioè la nostra umanità, non può obbedire alla legge del Signore, perché la nostra carne, la nostra umanità, sceglie sempre la via più facile, che è quella dell'egoismo, è quella del tornaconto personale. Ma quando invece noi diamo spazio allo Spirito di Dio, ed è lo Spirito di Dio che interiormente ci anima, noi facciamo cose belle, facciamo cose grandi. Per questo Gesù dice: le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Cioè, se noi ascoltiamo la parola di Gesù, ci lasciamo interpellare dalla parola di Gesù, la lasciamo entrare dentro di noi, la custodiamo nel cuore come faceva Maria, la confrontiamo con gli eventi della storia come faceva la Vergine, allora quella parola non è un giogo pesante, ma diventa leggero, perché il Signore ci dà la forza per affrontare le sfide dell'amore, ci dona l'energia per non soccombere al mistero del male, ci dà la potenza dello Spirito Santo per continuare a sperare, a credere, ad essere anche in mezzo alle contrarietà della vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità, quella lampada che arde e risplende, per essere il fermento nella farina, il lievito nella massa, la luce nelle tenebre della nostra esistenza. Questo è quello che fa Gesù. Se noi prendiamo seriamente in considerazione la sua parola, se diamo spazio alla sua vita, alla potenza della sua misericordia, alla grazia del suo amore che è onnipotente, che riesce a fare cose straordinarie, così sì, riusciamo a passare e il guado, la porta stretta della nostra domanda: chi me lo fa fare? È Gesù che ti dà la forza, è lo Spirito Santo che dal battesimo è dentro di te, lo devi lasciare operare, gli devi permettere di agire, gli devi dare spazio, tempo, energie, possibilità di parlarti, di illuminare il tuo silenzio, di guidarti nella preghiera, di essere dentro di te quella scintilla che sprigiona il fuoco dell'amore, della misericordia, del servizio e del perdono. Abbiamo ascoltato nella prima lettura quello che capita a Sichem. È la cosiddetta assemblea di Sichem. Che cosa succede? Dopo 40 anni, finalmente, il popolo sta arrivando nella terra promessa. Dopo 40 anni. Bisognerebbe chiedersi per quale motivo il popolo ci ha messo 40 anni. Perché coloro che sono usciti dall'Egitto non sono gli stessi che sono entrati nella terra promessa. Coloro che escono dalla schiavitù dell'Egitto muoiono nel deserto. E nel deserto si forma una nuova generazione che può entrare in Palestina. L'autore è ispirato e Dio attraverso di lui ci dice una cosa molto semplice. Nella terra promessa, cioè nella gioia che il Signore dona ai suoi eletti, può entrare soltanto una persona nuova. Allora l'uomo vecchio deve morire nel deserto e nella terra nuova può entrare l'uomo nuovo. Per questo il deserto viene preso come modello del nostro cammino quaresimale, perché anche noi siamo chiamati a uscire dalle nostre schiavitù e a rivestire l'uomo nuovo nella potenza dello Spirito del Signore crocifisso e risorto per noi. Ora, che cosa avviene? Mosè è morto, Giosuè ha preso le redini del popolo e prima di entrare nella terra promessa si fermano e Giosuè dice... Io ve lo traduco un poco così, voi siete benevoli nei miei riguardi. Giosuè dice così: giovani, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ora entriamo nella terra promessa, ma noi vogliamo scegliere il Signore o vogliamo andare per conto nostro? Il popolo guarda Giosuè e dice: no, ma noi vogliamo scegliere il Signore. Il brano è molto più ampio perché Giosuè racconta tutte quelle cose stupende che Dio ha fatto per il popolo, fa memoria. Quasi a dire che non si può scegliere senza fare memoria di ciò che il Signore ha fatto per noi. Noi scegliamo sempre con superficialità, non c'è spirito di discernimento. Noi scegliamo spinti da quella che è la nostra esuberanza, la nostra euforia e talvolta anche i nostri stati di tristezza e di angoscia. No, per scegliere bisogna ponderare, bisogna discernere, bisogna pensare, bisogna pregare, bisogna rileggere la storia, la propria vita. Giosuè dice: guardate che non è semplice seguire il Signore. Il popolo dice: no, noi lo seguiremo. Ma il Signore è un Dio geloso. No, noi seguiremo e vogliamo seguire il Signore. Il popolo non ha la consapevolezza delle proprie forze e delle proprie debolezze. Perché, così come è capitato nel deserto, Israele non riuscirà a vivere nella fedeltà. Ma stringe un patto, lo vuole stringere, così come lo stringiamo tutti quanti noi. E poi cadono, così come cadiamo noi. Carissimi fratelli e sorelle, il problema non è cadere, il problema è dare a Dio la possibilità di rialzarci. Questo significa essere cristiani. Il cristiano non è una persona perfetta, altrimenti il Signore non avrebbe istituito né l'Eucaristia e né il sacramento della riconciliazione, che sono i sacramenti per chi cammina. I meccanici e i benzinai sono fatti non per le auto che stanno nei saloni, ma per quelle che camminano. Allora, i sacramenti sono la forza per noi che camminiamo, che cadiamo, che viviamo le difficoltà della nostra esistenza. Questo significa che io non posso dire: no, io non voglio scegliere perché poi cado. Ma tu parti, non ti preoccupare, il Signore è con te, ti aiuta con la sua forza, dona l'energia nuova alla tua esistenza. Ma noi, a differenza del popolo, abbiamo una grazia più grande, abbiamo una terra promessa più bella, abbiamo Gesù Cristo. Abbiamo la forza dello Spirito Santo, che non avevano gli ebrei nel deserto, che non avevano i giudei nella terra della promessa, che non avevano Giosuè e le 12 tribù di Israele. Noi abbiamo la vita di Gesù dentro di noi, e la vita di Gesù dentro di noi può fare cose straordinarie. Per questo ci sono i santi, che hanno lasciato allo Spirito Santo di trovare nella terra docile del proprio cuore quella piena disponibilità. I santi sono i capolavori della grazia dello Spirito Santo, sono i fiori più belli di ciò che lo Spirito Santo riesce a fare nella vita di una persona quando sprigiona tutte le capacità dopo averle purificate da ogni forma di egoismo. Ecco perché San Pietro, a Gesù che è pronto a dire: ma volete andarvene anche voi?, subito risponde: Signore, ma dove andiamo? Tu hai parole di vita eterna. Questo è quello che noi dobbiamo dire a Gesù. Oggi Gesù a ciascuno di noi fa l'analisi, ci dice: ma tu te ne vuoi andare o vuoi seguire me? Noi come rispondiamo a Gesù? Beh, Gesù, pigliamo tempo. Gesù, mo vediamo, mo ci organizziamo. No. Se che ti organizzi? Tu mi vuoi seguire o non mi vuoi seguire? No, ma Signore, poi tu sai che io poi a messa la domenica un poco vado, un poco non vado, la preghiera un poco faccio. E vabbè, la giustizia, l'onestà, le tasse, Signore, un poco così, un poco lì. Più o meno è questo. No. Gesù ci chiede una cosa molto semplice. Tu te ne vuoi andare o vuoi seguirmi? Ma io non ho la forza di farlo. Non ti preoccupare, ci sono io nella tua vita. Pietro è pieno di esuberanza nel rispondere a Gesù. Signore, da chi andremo? E ha ragione. Ma senza Gesù dove vogliamo andare? Senza la luce che illumina il nostro cammino, senza l'energia che spinge le nostre forze a realizzare il bene, dove vogliamo andare? Il salmista dice: chi si allontana da te muore, perisce. Il mio bene è stare vicino a Dio. Signore, noi da chi andremo? Nella nostra giornata andiamo da tante parti, molto spesso non c'è Gesù dove andiamo. Ora Pietro che risponde: noi abbiamo veduto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Non è migliore di me e non è migliore di voi. No. Al punto tale che quando Gesù nell'ultima cena dirà: uno di voi mi tradirà, Pietro si alza con quel fare molto entusiasta, alquanto arrogante. Pietro è un bravo ragazzo fondamentalmente, così come siamo buoni e bravi più o meno tutti quanti noi. Allora Gesù che cosa dice? Signore, tutti ti abbandoneranno, ma io non ti lascerò mai. E Gesù, io così lo immagino, sorridente, dice: Pietro, piano piano. Prima che il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato tre volte. No, Signore, io darò la mia vita per te. Tutti siamo pieni di esuberanza con Gesù, ma poi nel momento della difficoltà, chi me lo fa fare? Noi potremmo dire: ma Pietro è un bugiardo perché poi lo tradirà. No, Pietro è vero, è sincero, così come siamo sinceri tutti quanti noi. Ci sono i peccati, ci sono le cadute, ma c'è il desiderio di diventare delle persone migliori. Oggi a Dio, attraverso le mani di Maria, vogliamo dire proprio questo: Signore, io credo in te, io spero in te, io confido in te, ma tu aiutami con la tua grazia. Io voglio scegliere te come mio maestro, come mio Signore, ma tu non mi abbandonare. Risollevami nelle mie cadute, illuminami nel cammino, donami la tua grazia, donami la tua forza. Donala nel cammino delle mie famiglie, delle nostre famiglie, donalo nel rapporto tra marito e moglie, nell'educazione non semplice dei figli. Dona la tua luce e la tua forza a noi che camminiamo nelle nostre fraternità e non sempre andiamo d'accordo, non sempre riusciamo ad avere te come punto di riferimento. Chiediamo questa grazia. Signore, io voglio seguirti, io voglio scegliere te come unico punto di riferimento, ma non permettere che il demonio viene e mi azzanna con lo scoraggiamento, che insinua nel mio cuore la disperazione e l'angoscia. Sii tu quell'antidoto che ricaccia il veleno del demonio e fa apparire la gioia. Donami il vaccino tuo, che è l'amore tuo, la tua forza, il tuo Santo Spirito, per non essere contagiato dalla tristezza e dall'angoscia del nemico infernale. Che il Signore ci dia questa grazia. E Maria mette sulle nostre labbra il suo eccomi. Che significa eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola? Significa: io voglio scegliere il Signore. Dio è il mio punto di riferimento, il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Che il Signore ci accompagni in questo cammino e ci dia di vivere in perfetta letizia, con il sano realismo, le nostre scelte, abbandonandoci a Lui, lasciando che Lui sia il nostro Maestro e il nostro Signore. Maria, accompagni la nostra preghiera e rafforzi la nostra supplica con la sua preghiera, con la sua supplica per noi che siamo suoi figli. Amen.